Sport alla rovescia, un altro modo di raccontare lo sport.
Buonasera a tutti, eccoci qua con Sport alla rovescia, oggi martedì 11 febbraio, in diretta dalla sede di Radio Sherwood, come tutti i martedì. Oggi per la prima volta nella mia vita, giornata incredibile, qui con me non c'è nessuno, sono da solo.
Sei da solo, Filmon? No dai, ci sono anche io, darti un po' di compagnia, portarti un po' di compagnia.
E meno male, perché senza Pino in regia, non, probabilmente questa puntata non si poteva fare, però vabbè, vediamo. Vediamo come andrà, anche senza il mio buon Luca e il mio buon Davide, che oggi per motivi svariati non hanno potuto esserci. Con che cosa iniziamo? Con niente, perché adesso stiamo semplicemente annunciandoci, come facciamo ormai tutte le settimane. Iniziamo soltanto facendovi sentire un pochino di musica, un pochino di Stromae.
Sam se tu si vem, ma ciò mi ci mondo nuovi e infidele. Si previsibile, non je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kate Moss qui est éternel. Moche ou belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Eccoci qua, ritrovati, pronti per iniziare, carichi come al solito. Allora, oggi che sono da solo, avevo pensato oggi pomeriggio, di cosa parliamo? La facciamo, non la facciamo? Di che cosa parleremo? Boh, per la prima volta qua, solo soletto. Poi alla fine mi è venuto in mente, ho pensato, ma cavolo, per una volta che posso dire tutto quello che mi pare, dire tutte le Caga.
Senza nessuno che
mi blocca, che mi guarda male. A parte Pino, ma Pino è dall'altra parte del vetro, quindi
esatto.
Per quanto...
Io posso farlo perché sono il regista.
Esatto, anzi lui deve farlo, che sennò qua chissà che cosa succede. Va bene, adesso è il consueto momento delle news, quello con cui iniziamo, apriamo la nostra carrellata di notizie, e partirei subito con la news meno importante. Solitamente si parte sempre con le cose più importanti, io invece voglio partire con le meno importanti, quelle un po' strane, quelle un po' particolari. Per esempio, quello che è successo questo weekend in una partita di seconda divisione tra Borgo Mogliano e Montottone, in cui l'arbitro è stato protagonista di ciò che fece più o meno Zinedine Zidane nel 2006, ovvero ha tirato una testata a uno dei giocatori di una delle due squadre in campo. E un anno di DASPO. È stato multato, il ragazzo tra l'altro è stato pure chiamato il 118, se n'è andato all'ospedale, e è stato multato, non potrà arbitrare, non potrà entrare in campi sportivi per un anno, ed è per la prima volta che a un arbitro succede qualcosa del genere. Insomma, sì.
Lui che dovrebbe dare il buon esempio.
Esatto, chi dovrebbe dare il buon esempio, cosa succede? Va a tirare testate in giro. Vabbè, d'altronde diciamo che l'ha fatto Zidane, lo possiamo fare tutti. No, non è vero, non è così. Diamo adesso una notizia non dell'ultima ora, dell'ultimissima ora, nel senso che la diretta era circa un'oretta fa. È stata svelata la nuova Ferrari del 2020.
Cavolo, è vero, alle 18.30.
Già, e tu te la sei persa.
Sì, me la sono persa perché ero qua in radio. Guarda che non mi fa fare la radio, mi fa perdere la mia amata Ferrari.
Guarda, ti dico che io ho visto un attimo com'è la macchina. Io da non intenditore ti dico che mi sembra uguale a quella dell'anno scorso e dell'anno prima
sarà diversissima sicuramente.
Ma sicuramente avrà qualcosa di nuovo. E l'unica cosa di cui mi auguro è che la Ferrari con questo nuovo decennio, visto che è la prima macchina del nuovo decennio, potrà tornare ai vecchi momenti di gloria di un tempo, perché insomma ormai sono tanti anni che è nettamente sottotono.
Allora, secondo me, per noi ferraristi sarà un altro anno di sofferenza anche questo. Te lo dico proprio, basta questi proclami, andiamo a vincere, andiamo a riprendere. No, sarà un anno di sofferenza terrificante.
Sì, sono d'accordo con te, partiamo basso.
Vediamo
basso.
Dal 2021 con i nuovi regolamenti sull'aerodinamica che imbruttiranno tantissimo le macchine, quindi godiamocela questa macchina perché sarà l'ultima bella, perché poi dal 2021 saranno molto molto più brutte.
Questo io ovviamente...
Sì, perché c'è il cambio di regolamento sull'aerodinamica, quindi saranno degli alettoni che sembrano delle ali di aerei praticamente, sono proprio orribili. Vattela a vedere come saranno, sono veramente brutte.
Me la andrò a vedere. Comunque sì, questa macchina che si chiama SF1000, di particolare, l'unica cosa particolare che ha rispetto a quelle scorse è che la parte laterale della macchina presenterà il tricolore, i colori italiani, ci sarà il numero che ricorderà un pochino le monoposto degli anni 70, quindi avrà anche una parte vintage questa nuova Ferrari, ma la cosa che conta non è tanto l'estetica, ma come la faranno andare quest'anno in campionato. Ultima notizia di news, questa meno bella invece, riguarda Sofia Goggia, la sciatrice che sta disputando in questi mesi i mondiali di sci. Durante la gara del super gigante si è fratturata il radio sinistro e quindi ha finito anticipatamente il suo mondiale. Un anno non fortunato per lei, non era iniziato bene, aveva ottenuto soltanto una vittoria durante questi mondiali, per lei che comunque, viste le Olimpiadi scorse, aveva fatto molto molto bene, sperava sicuramente di più, e l'ha finito come peggio non poteva. Si è detta comunque pronta a ricominciare, ha già fatto l'operazione, è andata bene e ha detto di averne passate di peggio, che questo non fermerà di certo nulla nella sua carriera. Meglio la Brignone, che invece sta dando qualche soddisfazione in più. Adesso con le news abbiamo finito, ci andiamo a sentire un pezzo molto antico ma rifatto in questi ultimi tempi da Jovanotti, è Luna.
E guardo il mondo da uno blow, mi annoio un po', passo le notti a camminare dentro un metro e sembro uscito da un romanzo giallo, ma cambierò, sì cambierò, gettando arance da un balcone, così non va, tiro due calci ad un pallone, e poi chissà, non sono ancora diventato ma tu qualcosa farò. Ma adesso no, luna, luna, non mostri solamente la tua parte migliore. Stai benissimo da sola, sai cos'è l'amore e credi solo nelle stelle. Mangi troppe caramelle, luna, luna, ti ho vista dappertutto, anche in fondo al mare. Ma io lo so che dopo un po' ti stanchi di girare. Restiamo insieme questa notte, mi hai detto no per troppe volte, luna. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', se sono triste mi travesto come Pierrot. Poi salgo sopra i tetti e grido al vento, guarda che anch'io ho fatto a pugni con Dio. Ho mille libri sotto al letto, non leggo più. Ho mille sogni in un cassetto, non lo apro più. Parlo da solo e mi confondo e penso che in fondo sì, sto bene così. Tu parli solamente a chi è innamorato, chissà quante canzoni ti hanno già dedicato. Ma io non sono come gli altri, per te ho progetti più importanti. Luna, luna, non essere arrabbiata, dai non fare la scema. Il mondo è piccolo, si è visto da un'altalena. Sei troppo bella per sbagliare, solo tu mi sai capire, luna. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', a mezzanotte puoi trovarmi vicino a un jukebox. Poi sopra i muri scrivo in latino, evviva le donne, evviva il buon vino. Sono pieno di contraddizioni, che male c'è, adoro le complicazioni, fanno per me. Non metterò la testa a posto, mai, a maggio vedrai che mi sposerai. Luna, luna, non dirmi che a quest'ora tu già devi scappare, in fondo è presto, l'alba ancora si deve svegliare. Siamo insieme ad ogni porta, se sembra sciocco cosa importa. Luna, luna, che cosa vuoi che dica, non so recitare. Ti posso offrire solo un fiore, puoi portarti a ballare. Dai, saremo un po' felici e forse molto più che amici. Luna, luna.
Ed eccoci di nuovo in diretta sulle note di Luna. Luna è una bellissima canzone, la storia della musica italiana riportata, riprodotta da Jovanotti, sentita adesso nel 2020 sembra ancora, ha ancora un che di attuale, sempre sempre bella. Adesso siamo arrivati invece a parlare di quello che nelle ultime settimane ci sta premendo particolarmente, ovvero la parte un pochino più economica del mondo del calcio, che può sembrare magari pallosa, ma in realtà è importante, molto importante sapere come gira il denaro, come girano i soldi nel mondo del nostro sport preferito, o perlomeno del mio. E stiamo parlando di un'iniziativa congiunta tra la FIFA e la FIFPro, ovvero il sindacato mondiale dei giocatori, che riguarda lo stanziamento di 16.000 dollari di fondi a quei giocatori che non vengono pagati, non ricevono uno stipendio dalle società. Mi spiego meglio. Voi probabilmente avete in mente il caso italiano, in cui squadre di Lega Pro e in qualche raro caso anche di Serie B non riescono a pagare i loro giocatori. Non si può dare la colpa alle squadre, stiamo parlando comunque di società che, se non pagano i giocatori, salvo rarissimi casi, è perché non hanno la possibilità di pagare questi giocatori. Inoltre sapete bene che quando si parla di FIFA non si parla di Italia, si parla del mondo intero, e come è possibile immaginare ci sono società e club in giro per il mondo dove non è così facile come qui magari arrivare a pagare un'intera rosa di calciatori, soprattutto quando quando le somme sono abbastanza ingenti. Ecco perché il problema, a quanto pare, è saltato all'occhio della FIFA, tanto che l'organo mondiale calcistico ha deciso appunto di stanziare 16.000 dollari, scusate, di fondi per questi calciatori. 16.000 dollari divisi in 3 anni, dal 2020 al 2022, che inizieranno ad essere stanziati a luglio, quindi quest'estate, e sostanzialmente sarà un piccolo vantaggio, un piccolo aiuto per tutti quei calciatori che, soprattutto nelle serie magari minori, che fanno fatica anche ad arrivare a fine mese e che hanno... fanno del calcio il loro mestiere, il loro lavoro primario, e a quel punto, quando per il lavoro che fai non vieni pagato, certo le cose potrebbero anche risultare problematiche, fai fatica a portare il pane a casa, insomma. Beh, che altro dire a riguardo? C'è stata un'intervista di Gianni Infantino, per quanto riguarda questa tematica, che si è dichiarato molto molto vicino a tutti i calciatori che hanno subito queste dinamiche, questi problemi, calciatori ma anche società, comunque i disagi da parte delle società che dal momento che non riescono a pagare i loro giocatori molto spesso falliscono.
Beh, in Italia ne abbiamo grandi esempi, tra la Serie B e la Serie C negli ultimi anni ne abbiamo avuto tantissimi esempi. Il Parma, quando è fallito, è stato uno di questi esempi, ad esempio.
Esatto, il Parma, che oggi è così avanti in Serie A, ma se vi ricordate bene, fino a pochi anni fa militava in Lega Pro e in Serie D, perché appunto era fallito per questioni economiche di questo tipo. Senza andare a troppi anni fa, basta vedere il Palermo, quello che gli è successo negli ultimissimi periodi, e ho anche tantissime società di Lega Pro. Ormai la Lega Pro è un campionato dove se inizia l'anno con tutte le squadre che dovrebbero esserci, è quasi un miracolo da 3-4 anni a questa parte. È triste questa cosa, ma vi ripeto, la situazione italiana è delle migliori, o perlomeno non se le consideriamo i campionati più importanti d'Europa e del mondo, ma se andiamo a considerare tutti i campionati di ogni nazione mondiale che possiede un campionato, problemi di questo tipo sono all'ordine dell'anno, diciamo così. Adesso andiamo a sentirci di nuovo un pochino di musica. Loro sono gli Interloop con One and Only. You know, say you not got the gun, no gun, no shoot. But I want done.
Call a weed, ganja, sensei, oh. No, so we go and bomb plenty, sense it, ganja, we, yeah. Take out this them and this see, yes, we, sense it, ganja, oh, this your thing, make me want go learn, yes, sense it, we, ganja, this your thing, we a sponsor.
People love marijuana.
Hey, she's so mystical. When I'm on her with the feeling credible. No, she's so pretty and so flexible. Don't need drugs and alcohol. So when me roll with the feeling invincible. Walk around proud body principal. No, she smell good and original. Babylon 8 cause she natural. So natural and so pretty. Come from the country but live in the city. Friends with Bob Marley and Nitty Gritty. Friends with the president and all the hippie. Friends with some youngster. Oh, what a pity. Oh, well, me still love her. Chilling the night when me under the cover. Oh, she was there when me life rough. I know, say there is no other. Oh.
Easy, my bitches. Now listen to this one. Better. Charlie, be me coming in once again. Wait, Lord.
Halloween. Halloween. Ganja, sense it. Oh, no, so we go and bomb plenty. Sense it. Ganja, we. Yeah, pick out this them and this seed. They say we. Ganja herb, oh this your thing, make me want go learn. Yes, it's sensei herb, we ganja. So when me first meet her, whole heap a nickname, call herself Reefer. Chilling with me brethren in a two-seater. Drop on the microphone and me say, follow the leader. Me a go tell you now why you all go and need her. She kill her for the cancer, kill her for the seizure. Kill her for the bad things, make you live cleaner. Use me any time on stage or arena. Take 2 drops, me feel leaner. Say jump around the stage just like a ballerina. Drop on the microphone and me say, fast like a cheetah. Say come closer, my señorita. Tell you now she was born a true leader. Look how she looks so
pretty and greener. Love how she want me, me eye them a bleed. Only chat love with me deaf on the speaker. Now we get deeper.
Halloween,
ganja, herb, sense it more. No, so we gwan bum plenty, herb, sense it, ganja, weed. Yeah, pick out the stem and the seed. You say we sense it, ganja, herb. Oh, this your thing, make me want go learn. You say sense it, herb, we ganja. This your thing, we a sponsor.
She am me one and only. She am me number one only. Never leave me there by me lonely. She am me Miss Tony.
Me love the sweet sensei. Unitaya!
Wow.
E questi erano gli Antorloop, eccoci qua di nuovo in diretta. Adesso vi vorrei parlare di un qualcosa di abbastanza particolare. Stiamo parlando dei Laureus World Sports Awards. Non so se qualcuno di voi sa di che cosa sto parlando, che cosa ho appena detto. Si tratta di una competizione fatta a votazione che riguarda i momenti più belli sportivi del ventennio, di questi vent'anni di sport, dal 2000 al 2020. E siamo arrivati alla finale, si avrà tempo di votare fino al 16 di febbraio. E la finale comprende 5 atleti, 5 sportivi o squadre, insomma, che adesso vi andrò ad elencare per vedere un po' quello che voi che mi state ascoltando pensate sia, insomma, se voi doveste votare, quello che votereste, quello che secondo voi è stato il momento di questo ventennio. Che brutto dire ventennio, però effettivamente...
Però sono passati vent'anni, di questi ultimi vent'anni, dai, okay, diciamo così. Dai.
Diciamo di questi ultimi vent'anni, di cui tra l'altro vi anticipo che almeno la maggior parte di questi probabilmente neanche sono mai stati sentiti, o almeno io personalmente non li ricordo tutti. Bene, la prima si tratta di Nathalie Dutoit, una nuotatrice che a causa di un incidente, insomma, ha perso la gamba fino all'altezza del ginocchio e nel 2002 ai Manchester Commonwealth Games è riuscita a qualificarsi in una gara di nuoto, gli 800 metri stile libero, non in una situazione stile paralimpiadi, no, con i normodotati, con coloro che possiedono tutti gli arti, insomma. Si è qualificata per la finale ed è stata la prima nella storia a qualificarsi per una finale internazionale, tra l'altro di alto livello, come tra i nuotatori. La ragazza tra l'altro è riuscita a correre anche le Paralimpiadi, a nuotare anche le Paralimpiadi nel 2004 e nel 2008, poi a Pechino, e complimenti a lei, sicuramente merita un posto in questa particolarissima finale. Il secondo membro si chiama Sachin Tendulkar e stiamo parlando di cricket, uno sport qua in Italia conosciutissimo e famosissimo. E il ragazzo è entrato di diritto in questa finale perché lui, indiano, considerate che l'India non vinceva dal 1983 un campionato di cricket, ha fatto vincere la sua squadra questo titolo segnando per la prima volta nella storia più di 100 punti nel cricket. Insomma, diciamo, un record mai visto prima, ha girato un po' tutta l'Asia, per non dire il mondo, il suo giro d'onore, versando lacrime di gioia in tutta la sua città natale, indiana. Parliamo poi di Xia Boyu, un alpinista che perse entrambe le gambe nel 1975 perché aveva donato il suo sacco a pelo a un compagno durante una scalata del Monte Everest. Nel 2017 Xia Boyu si è rifatto, ha deciso di scalare l'Everest nonostante la mancanza degli arti inferiori, delle gambe. Beh, a 69 anni quest'uomo al quinto tentativo ce l'ha fatta, ha scalato l'Everest e nonostante appunto gli mancassero le gambe, credo un qualcosa che non so se verrà mai ripetuta nella storia. Quarto Punto, questo qua invece è conosciuto da tutti, stiamo parlando della tragica e triste storia della squadra della Chapecoense, squadra brasiliana che il 28 novembre 2016 ha perso quasi tutti i suoi membri a causa del crollo di un aereo, e soltanto 6 passeggeri su 77 sono sopravvissuti, e insomma la squadra poi ha mantenuto un posto in prima divisione brasiliana per qualche anno, ma chiaramente non è più stata quella Chapecoense. Tra l'altro Chapecoense è squadra dei miracoli, è un po' come qui se vi dicessi squadre, adesso senza voler andare...
Come se il Chievo fosse arrivato in finale di Coppa UEFA, sarebbe
perché
praticamente...
Perché è proprio il Chievo. Il Chievo è andato anche in Champions League.
Sì, ma è arrivato più avanti dei gironi.
No, certo.
Champions League è stato eliminato dal Levski Sofia nella stagione...
Bravissimo.
2006-2007,
che memoria.
Eh sì, pensando grazie a Calciopoli, perché sennò non ci sarebbe andato.
Questo è vero, anche questo è vero, però per una società come il Chievo era già tantissimo lo stesso, ma va bene, sì, comunque come fosse il Chievo, diciamo, è arrivata fino a giocarsi la...
No, a me è venuto in mente il Chievo perché del Chievo si dice sempre il miracolo Chievo, no? E allora a me è venuto un pochettino in mente per quello, ecco.
È vero, è vero, ed è una gioia per le strade di Verona vedere questi... Tra l'altro poi racconterò, quando avrò un po' di tempo, anche il motivo per cui i clivensi si chiamano i mussi volanti, gli asini volanti, per chi non fosse veneto. Va bene, quinto e ultimo punto invece, Mick Schumacher nel suo commovente giro di pista in Germania, a Hockenheim, in onore del padre, ma Michael, tuttora in lotta per la vita, in coma, ricorderete tutti l'incidente sugli sci. E Mick Schumacher ha fatto questo commovente giro di pista con la macchina con cui il padre Michael ha stravinto.
Con la Ferrari, esattamente, del 2005. 5. Okay.
No, scusate, 2004.
Perché infatti quella del 2005 non ha vinto niente, l'ultima che ha vinto è stata 2004.
Esatto, 2004, perfetto. E è stato un momento per gli amanti della Formula 1 sicuramente commovente, e da vedere e rivedere sul divano, piangendo, versando lacrime centinaia di volte. Ora andiamo ad ascoltarci un po' di Creedence Clearwater Revival con Fortunate Son. Creedence Clearwater Revival, fantastici come sempre. Bene, adesso che siamo tornati, saprete tutti quanti che pochi giorni fa ci sono stati gli Oscar, c'è stata la notte degli Oscar, e quindi ho pensato bene di portare in uno di questi dei nostri blocchi sportivi una piccola sessioncina chiamata Cinema e Sport, ovvero vi vorrei riportare tre o quattro film, adesso vediamo, che ho scelto e che ritengo particolarmente piacevoli, belli insomma da vedere. Se li avete visti li ricorderete con me, se non li avete visti ve li consiglio, magari andatevi a vederli, ognuno riguardante uno sport diverso. E partirei con il primo, che è Invictus, famosissimo Invictus, che a proposito di Oscar ha fatto vincere l'Oscar sia al miglior attore protagonista che non protagonista. Stiamo parlando di Morgan Freeman e Matt Damon, film del 2009 che riguarda la nazionale, gli Springboks, la nazionale di rugby sudafricana che ha vinto il mondiale subito dopo la fine dell'apartheid e la scarcerazione di Nelson Mandela. Morgan Freeman in questo film interpreta proprio Nelson Mandela. Il secondo film invece di cui vorrei parlarvi è Rush, film del 2013 che riguarda la faida secolare tra Niki Lauda e James Hunt. James Hunt l'inglese, Niki Lauda l'austriaco a bordo della Ferrari, insomma rivalità di cui sicuramente tutti avete sentito parlare. Si tratta forse di una delle rivalità più accese e più importanti della storia di questo sport. Due personalità, tra l'altro, che non solo in pista ma anche fuori dalla pista erano opposte, diversissime. Uno è donnaiolo, festaiolo, che aveva in mente tutto tranne che la dedizione allo sport e all'atletismo. L'altro, e stiamo parlando di James Hunt, l'altro invece Niki Lauda, diciamocelo, probabilmente un po' un figlio di buona donna in certe situazioni, una persona che sicuramente non stava particolarmente simpatica a chi gli stava attorno, perlomeno mentre correva. Poi sentito, dicono che quando ha smesso di correre ha smesso di essere così meticoloso e così diciamo insopportabile, si è un pochino più umanizzato. Chiaramente il tutto finisce con la storia che tutti sapete, il tragico incidente di Lauda. Bellissimo film anche questo. Il terzo film che voglio portare invece è un film magari un pochino meno conosciuto dei primi due, si chiama Jimmy Grimble, un film che io quando ero bambino ho visto e rivisto milioni di volte e che mi ha fatto appassionare, mi ha fatto prendere una grande passione per il Manchester City. Stiamo parlando del Manchester City prima che arrivassero gli sceicchi a comprarsi le squadre in Premier League, quindi era ancora la seconda squadra di Manchester, quella più sottomessa, diciamo così. Il film si chiama Jimmy Grimble, è la storia di un ragazzo che inizia con un grande talento nel calcio, inizia chiaramente dalle giovanili, arriva fino a essere comprato dal Manchester City. C'è una bellissima frase che io voglio riportare qui, che è una frase che ogni volta che sentivo mi emozionavo quando avevo 6-7 anni, ovvero quando il ragazzo doveva essere preso da qualche squadra importante, il dirigente United gli ha detto: dai, vieni a giocare con noi. E lui ha detto: no, ho già un'altra offerta più bella. Ma come? Cosa può esserci di più bello del Manchester United? E questo, con la faccetta da ragazzino, da furbetto ragazzino inglese, gli ha risposto: il Manchester City. Ultimo film, e stiamo parlando adesso, ci spostiamo sui campi di tennis, Borg McEnroe, due campioni assoluti nel mondo del tennis. Il film è uscito nel 2017 e stiamo parlando di un film europeo questa volta, quindi lontano dal mondo hollywoodiano, con protagonista Shia LaBeouf, che fa la parte appunto di John McEnroe. Due campioni, anche in questo caso totalmente diversi fuori dal campo, uno dedito al 100% al suo sport, persona tranquilla, stiamo parlando di Borg, lo svedese, persona che parla poco, persona che tutto quello che ha da dire lo fa vedere solo in campo. L'altro, McEnroe, tutto il contrario, persona che è un po' quello che oggi potrebbe essere un Fognini o un Kyrgios, persona che non faceva altro che litigare con gli arbitri, col pubblico, che lanciava racchette, rompeva racchette, faceva casino, insomma quei personaggi che o li ami alla follia o non puoi proprio vederli o non li sopporti. Fine anni 70, inizio anni 80, chiunque appassionato di tennis si è schierato probabilmente parte, o con l'uno o con l'altro, è stata una faida incredibile, e questo film molto molto piacevole, consigliatissimo. Eccoci qua, questi erano i quattro film che vi volevo consigliare. Anche oggi abbiamo parlato per la prima volta, non anche oggi in realtà, di un po' di cinema, ma era il caso di farlo. Adesso andiamo ad ascoltarci Killers con Somebody Told Me. Siamo arrivati al momento della mia pillolina storica, che anche questa settimana fortunatamente si salva e riusciamo a parlare di qualcosa. Perché dico così? Perché fino a ieri, parlando col mio regista preferito qui, con Pino, sul cosa fare, sul cosa raccontarvi per la pillola storica, mi ha dato questo consiglio, mi ha detto un nome che mi ha fatto sbarrare gli occhi e mi ha illuminato. Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. Non è una filastrocca portoghese come può sembrare, ma è il nome di uno dei talenti brasiliani migliori di tutti i tempi, direi, ovvero appunto il calciatore conosciuto come Socrates. Vero,
peccato che poi è finita la Fiorentina, mannaggia.
La Fiorentina, in cui ha fatto una figuraccia, tra l'altro, incredibile, perché ha giocato malissimo, ma ci arriveremo anche lì. E cosa ha fatto di così importante Socrates? Quello che ha fatto non è stato tanto in campo, perché Socrates in realtà, sì, è vero, aveva un talento smisurato, era un giocatore incredibile, aveva un'intelligenza calcistica pazzesca, Solo che lui di giocare a calcio non gliene fregava niente, non aveva, o meglio, adesso magari sto un po' esagerando, però le sue passioni erano altre. Lui era un pensatore, lui era uno che adorava parlare di politica, parlare di attualità, e gli piaceva disquisire di argomentazioni anche filosofiche, tutte questioni che nel mondo del calcio invece molto più superficiale, frivolo, erano difficili da ottenere. Stiamo parlando un po' di uno che è stato anche chiamato e considerato il filosofo del calcio, questo per lasciarvi intendere che tipo di persona era. Tra l'altro, tra parentesi, oltre a questo, di atletico il buon Socrates non aveva niente. Socrates si fumava un pacchetto di sigarette al giorno, beveva birra come un dannato e, insomma, diciamo non proprio un figurino per essere un calciatore di alto livello, però quando hai un talento di quel tipo ti puoi permettere di fare anche queste cose. Cosa ha fatto allora questo Socrates? Arriviamo al succo, al nocciolo della questione. E intanto ha iniziato a giocare nel Botafogo, in cui è scoppiato ed è diventato quello che tutti conosciamo. Però poi, nel momento in cui si è trasferito al Corinthians, è riuscito a creare lui, insieme a parte della sua squadra, lui chiaramente capitano della squadra dopo pochi anni, dopo uno o due anni che era lì e già si è preso la fascia, insieme a pochi suoi compagni e al nuovo presidente della società, è riuscito a creare una situazione, un modello di calcio mai visto prima. Piccolissimo background storico-culturale: il Brasile dal 64 all'85 è stato sotto un'opprimente dittatura, una dittatura militare che, insomma, come tutte le dittature, non lasciava molto spazio a sentimenti di democrazia o affini a questo. E questo, insomma, lascia un pochino intendere che la situazione non è come quella che abbiamo per esempio qua in Italia attualmente. Quindi quello che vi sto per dire, non spaventatevi troppo dalla cosa, perché non è così assurdo che sia successo là in Brasile come invece sarebbe assurdo succedesse qui. Stiamo parlando di un modello basato sulla democrazia, che poi gli annali hanno voluto chiamare la democrazia corintiana. E perché? Sostanzialmente questo modello funziona così. Immaginatevi una società di calcio nel quale ogni decisione venga presa in modo democratico con il metodo della votazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli orari di allenamento, le cessioni o gli acquisti dei giocatori, le sanzioni, a volte addirittura le formazioni che devono scendere in campo, anche magari le cose minori come gli accorgiamenti alimentari e le diete, venivano scelte, venivano prese in considerazione, venivano presi in considerazione, le scelte venivano prese insieme da tutti quanti. Il voto dell'ultimo arrivato, del magazziniere, valeva tanto quanto il voto del presidente. L'allenatore non aveva nessun ruolo di superiorità rispetto ai suoi calciatori. Un modello, come vi dicevo, assurdo, incredibile da pensare. Eppure quel Corinthians, questo modello è durato per 2 anni, quei 2 anni li ha vinti i campionati, sia nel 1981 che nel 1982, o forse 82-83, in questo momento mi sfugge, ma comunque siamo inizio anni 80. Per questo principalmente il nostro Socrates è passato alla storia, non certo per quello che è successo dopo, ovvero il suo passaggio in Italia con la maglia della Fiorentina. Ha giocato un anno e ha scoperto come funziona realmente il mondo del calcio, nel senso che l'Italia non è il Brasile. In Italia ci si allena veramente, si correva, si faticava troppo per una persona che è abituato ad allenarsi a ritmo di samba, diciamo così, e che nella vita vede meglio le sigarette e le birre rispetto a un pallone. E quindi, insomma, un anno in cui non ha minimamente lasciato il segno, per utilizzare un eufemismo. L'anno successivo se ne torna in Brasile a giocare per il Flamengo e poi per il Santos, ma i suoi momenti migliori li ha fatti vedere con il Corinthians. Socrates, nominato il tacco di Dio, ci ha abbandonato nel 2011 all'età di 57 anni a causa di una cirrosi epatica che da molto tempo ormai lo tormentava, lasciando a tutti il ricordo di un uomo, un calciatore, un filosofo del calcio di primissimo ordine. E allora, obrigado, Socrates. Adesso ci andiamo a ascoltare qualcosa che probabilmente in radio non passa da tantissimi anni e che io vi voglio riproporre. Questo è Fabrizio De André con la PFM e la canzone è Volta la carta.
volta la carta si vede il villano che zappa la terra, volta la carta viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati, a piedi scalzi sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina, sulle sue scarpette blu, carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e non c'è più. Sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate non ha dolore, volta la carta c'è il fante di cuore che è un fuoco di paglia, volta la carta e il gallo si sveglia. Angiolina alle sei di mattina, si intrecci i capelli con foglie d'ortica, ha una collana di ossi di pesca, la gira tre volte in mezzo alle dita, ha una collana di ossi di pesca, la gira tre volte in mezzo alle dita. Figlio infedele, gli inzucchera il naso di torta di mele, mia madre e il mulino sono nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, camice di seta, cappello di volpe e sorriso d'atleta. Angiolina seduta in cucina che piange, che mangia salata di more, ragazzo straniero, un disco d'orchestra che gira veloce, che parla d'amore, ragazzo straniero, un disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Verso sei figli tra i bar del porto e le sue meraviglie.
Madama d'oressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti.
Angiolina ritaglia i giornali, si mette da sposa e canta vittoria. Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Chiama i ricordi col loro nome, volta la carta e finisce in gloria.
Questo era Fabrizio De André con la PFM, ma dove la trovate? Un'altra radio che nel 2020 vi fa ascoltare Fabrizio De André. Io penso solo Radio Sherwood, provate a sintonizzarvi da qualche parte a cercare De André. Adesso magari ditemi che meno male che non mettono De André, e invece secondo me è una cosa di cui andare anche abbastanza fieri. Siamo arrivati quasi alla fine, siamo nel consueto momento delle notizie varie, quelle notizie un po' prese, accadute nell'ultima settimana, un giro nel mondo dei più svariati sport e che questa settimana vedono in prima pagina il basket con la Virtus Bologna, non in senso negativo purtroppo per il nostro amico Pino.
Io sono contento. Sì. No, ma dillo prima tu cosa è successo alla Virtus Bologna.
No, è successo che ha perso la finale di Coppa Intercontinentale contro i padroni di casa del Tenerife, 80-72, quindi insomma sono arrivati fino in finale. Coppa Intercontinentale è un po' come nel calcio, quella coppa in cui vanno a giocare tutte le squadre vincenti delle loro
Sì, ma tra l'altro ha perso anche in Eurocup questa settimana, doppia sconfitta europea per la Virtus, perché ha perso anche in Eurocup contro il Partizan Belgrado in casa, tra l'altro un paladozza che insomma ci si sarebbe aspettato che fosse pieno zeppo di tifosi della Virtus, invece era praticamente deserto e risuonava solamente dei cori dei tifosi del Partizan che invece sono venuti in massa.
E questa non è una bellissima cosa per i nostri tifosi d'Italia. D'altronde sappiamo che purtroppo in Italia il basket è seguito molto molto poco rispetto a quello che potrebbe.
Ma chiedilo all'altra squadra di Bologna se è seguito poco.
Ah beh, caro. Comunque, caro mio, non si fanno gufate così per le squadre avversarie. Non è bello, non si fa. Non farlo più. Noi siamo.
Ma non è la squadra avversaria, è la Virtus, è diverso.
Ah, vabbè. D'accordo. Allora, invece, passando alla palla ovale, quindi a Sei Nazioni, ennesima sconfitta, vi racconterò un'altra sconfitta per le squadre italiane. Stiamo parlando chiaramente della nazionale italiana, che maschile, che non riesce a vincere una partita del Sei Nazioni da ormai troppo, decisamente troppo tempo. Sono 24 le sconfitte consecutive. Dopo la sconfitta arrivata con il Galles in maniera orribile, giocando veramente, veramente male, peggio delle ultime uscite della nazionale, è arrivata la sconfitta anche con la Francia. Con la Francia abbiamo perso 35-22, ma perlomeno degli sprazzi di vita si sono visti. La squadra ha giocato decisamente meglio, e nel caso si dovesse giocare così, o magari anche un pelino meglio di così, si potrebbe riuscire forse a strappare una vittoria quest'anno. Noi ce lo auguriamo, speriamo, perché stare lì tra le sei squadre migliori d'Europa da ormai tantissimi anni e non riuscire mai a dimostrare qualcosina è frustrante, è brutto, soprattutto per quello che abbiamo fatto vedere anche ai mondiali. L'anno scorso, insomma, l'Italia si è comportata piuttosto bene agli ultimi mondiali di rugby, quindi ce lo auguriamo, ma in questo periodo di Sei Nazioni ogni settimana per settimana vi racconteremo l'andazzo, l'andamento dei nostri azzurri, in attesa invece di ciò che accadrà quest'estate con gli azzurri del calcio agli europei. Ora andiamo a sentirci gli Algiers, There Is No Here.
Now it's 2 minutes to midnight and they're building houses of cod, and we'll spiral out until the day we all fall. While the enemies all around us and it slowly tears us apart, and we'll spiral out until the day we all fall. We're getting ready for the sound. What's self-consuming contradiction? Tells the more we just did for you. In the way you came up in my dark room, you were like a voice in the mouth of a gun, reaching out in order to get shot down, while the world around you just implodes. The new names for God and country, the new words for every song we sing.
Something's I forgot I should feel. Hey, oh, that
E questi erano gli Algiers. Insomma, se vi piace un po' questo genere electro rock, ve li consiglio ovviamente. L'album è uscito da poche settimane, nuovissimo di zecca. Siamo arrivati al momento dei saluti comunque, e oggi abbiamo parlato veramente di tutto. Abbiamo parlato di qualsiasi cosa, abbiamo parlato di rugby, di Formula 1, di sci, di basket, persino di cricket addirittura. E abbiamo finito anche questa settimana però il nostro viaggio, all'insegna dello sport, lo sport che piace a noi. E ora siamo arrivati al momento in cui, come ogni settimana, vi rimettiamo nelle mani della futura trasmissione All'insegna del metal.
Grazie per questo scambio di consegne che facciamo ogni settimana. Sì, perché quanto manca ancora? Fra un'ora Deathline, puntata ricca, perché ci sono gli Slipknot a Milano, quindi parleremo tanto di Slipknot.
Gli Slipknot a Milano,
eh. Sì, esatto. Infatti io dovevo andarci, ma non ci sono andato per fare la trasmissione, e quindi ho voglia di mettere un po' di Slipknot stasera in trasmissione.
Che bravo, pensate, il nostro Pino che si salta i concerti dei suoi gruppi per fare le trasmissioni qua a Radio Sherwood. Un applauso a te. E allora adesso vi saluto e vi vorrei risentire tutti quanti la prossima settimana, ma anche domani all'Open Live di Radio Sherwood, in cui tra l'altro farò il TG Sherwood insieme al caro amico Antonio, e poi invece martedì prossimo per Sport alla Rovescia andiamo a sentirci. Ma
andate tra l'altro a leggervi anche tutti gli articoli che abbiamo fatto sul Festival di Sanremo, perché anche il buon Simon qua ha contribuito in larga parte a scrivere.
Eh sì, un articoletto a testa. Abbiamo parlato persino del Festival di Sanremo. A noi di Sherwood piace un pochino spaziare, non rimanere sempre nella nostra zona di comfort, insomma, anche queste cose un pochino più italiote, ogni tanto scegliamo di seguire pure queste. Ciao a tutti ragazzi, vi lascio con gli Scapè, Canto alla Rebellion.
Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van. En un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barreras. ¡Órale! ¡Órale! Nos golpean, nos roban y encierran el nombre de su libertad. Al especulador juegan a politiquear en un circo caótico, dramático, patético. Jornalero, campesino, estudiante soñador.